Buongiorno, un cordiale shalom a tutti. Riprendo le conversazioni sul profeta Irmiau, Geremia. In questo caso riprendo dal capitolo 8. E questo capitolo, come quelli seguenti, troviamo delle parole molto gravi del profeta che constata il degrado del popolo. La condizione, le gravi colpe in cui il popolo oramai si era dedito e senza alcun sentimento di pentimento, colpe di carattere religioso, colpe di carattere morale, e ne preannuncia e ne avverte già il compiersi delle gravi sciagure che sono appunto la conseguenza della decadenza del popolo. Quindi vediamo il capitolo 8 per introdurci appunto in questo clima così fosco, così di annunci particolarmente gravi sulle condizioni e il futuro del popolo. Ci dice, descrive il profeta appunto il compersi di uno scempio terribile che con cui i nemici si scaglieranno addirittura contro le sepolture e verranno tratte le ossa dai sepolcri, le ossa dei re di Giuda, le ossa dei principi, le ossa dei sacerdoti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme. Ci dà già l'idea di a che punto, fino a quale punto si compierà, diciamo, la punizione e gli sconvolgimenti che colpiranno il popolo di Israele, tanto che, dice poi al verso 3, per coloro che sopravviveranno alle persecuzioni, agli sconvolgimenti che porteranno i nemici, dice, Vaivchar maven nechaim. Per loro la morte sarà preferibile alla vita per tutto, cioè, coloro che sopravviveranno di questa famiglia, cioè del popolo. E il profeta constata che praticamente non c'è nessun sentimento di pentimento, cioè che la punizione e lo sconvolgimento che il Signore porterà è inevitabile, perché il popolo non ha alcuna consapevolezza delle proprie colpe. Dice il verso 6, ho prestato attenzione, ascoltato, non parlano con sincerità, nessuno si pente della propria malvagità, nessuno che dica che cosa ho fatto. Anzi, per di più, prosegue ancora, non soltanto che non hanno alcuna consapevolezza delle proprie colpe, di quanto si siano allontanati dalla strada del Signore, ma addirittura hanno anche la presunzione, come leggiamo al verso 8, dice, Chachamim anachnu, dice, voi poi pretendete per di più di essere dei sapienti, non soltanto Chachamim, sapienti in senso generale, ma addirittura Torat Hashem itanu, che la Torah del Signore è con noi. Quindi, cioè, non soltanto non c'è consapevolezza nel peccato, ma addirittura pretendono di conoscere bene la Torah del Signore. E c'è chi fra i commentatori chi spiega questa espressione, Torat Hashem Itanu, che dicono la parola del Signore è con noi. La Torah del Signore è con noi, cioè come volessero dire, sappiamo già noi quello che dobbiamo, con la nostra, non abbiamo bisogno neanche dell'insegnamento che ci venga dai nostri maestri, dai nostri savi. Con la nostra mente, col nostro ragionamento sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che il Signore vuole che noi compiamo. È la conseguenza appunto di questa presunzione, di questa incapacità di riflettere su quanto invece siano le, e quanto gravi siano le colpe, quanto gravi siano allontanati veramente dal Signore, sono appunto le sciagure, quindi la conquista, la prigionia, lo scempio che verrà fatto dalla popolazione. E ancora si illudono, verso 11, verrà poi Shever Batamia Nekalah, Lemor Shalom Shalom, e credono di poter curare alla leggera la ferita della figlia Bat Ammi, la figlia del mio popolo. Questa è un'espressione per indicare questo, il rapporto con il popolo viene sia da parte del profeta e anche il Signore HaKadosh Baruch Hu, il Signore Dio, quando si esprime a proposito del popolo di Israele. Vedremo in questo capitolo che ritorna questa espressione Bat Ammi, la figlia del mio popolo, è un'espressione quasi di carattere pretico, che esprime un rapporto di tenerezza, cioè nel momento stesso in cui si preannuncia la punizione, la catastrofe, tuttavia non viene mai meno questo rapporto, questo legame di tenerezza che Dio stesso mantiene nei confronti del suo popolo. E dice: credono di poter curare alla leggera la ferita del popolo dicendo Shalom, Shalom, andrà tutto bene, cioè perché c'erano i falsi profeti che dicevano state tranquilli, tutto andrà a posto, e si cullavano nell'illusione che Gerusalemme, il santuario, legame con il Signore sarebbe bastato ad evitare il compiersi di tragedie più grandi. Ma queste erano appunto speranze vane, e quindi prosegue la descrizione delle catastrofi che vengono preannunciate dal profeta, e in particolare poi dal verso 13, queste parole del profeta costituiscono la lettura della Haftarah di Tisha B'Av, cioè la mattina, nella tefilà del mattino di Tisha B'Av, il digiuno dedicato al ricordo della distruzione del Bet HaMikdash, del primo, del secondo santuario. C'è la lettura della Torah, c'è anche la lettura della Haftarah dei profeti, e la Haftarah appunto ha inizio dal verso 13 di questo capitolo 8, Asof Asifenu Neum Hashem, li ridurrò agli estremi, dice il Signore, Enan Navin Bagefen Vente Nimbat Enano, per introdurre, diciamo, nuovamente un'altra immagine dell'incombere della sciagura, dice: non c'è più uva nella vigna e non ci sono i frutti del fico sulla pianta, e le foglie stanno avvizzendo, e quanto io avevo dato loro sarà tolto. No? C'è questa immagine: le piante che un tempo erano rigogliose, davano i loro frutti, quindi l'immagine dell'uva e del fico che nella pienezza della loro stagione danno frutti buoni e abbondanti. Ci sono altri passi dei profeti, altri passi del Tanakh, in cui questa immagine del sedersi sotto i rami del fico vicino all'oliva sono le immagini della fioritura, della prosperità del popolo, e qua invece introducono appunto la sua: non c'è frutta, le piante stanno appassendo, e la popolazione in quel momento incomincia ad avvertire che qualcosa di veramente grave sta per compiersi. Incominciano a parlarsi l'uni con gli altri. Verso 14 dicono: Alman Achnu Yoshvim, dice, cosa possiamo, non possiamo continuare a stare qua. Ora dobbiamo ritirarci nelle fortezze, nelle città fortificate. Venidema Sham, qua la traduzione dice periremo, può anche significare dovremo tacere, cioè ci ritiriamo nei luoghi fortificati e non potremo fare altro che rimanere in silenzio, impotenti di fronte al compiersi di una tragedia che a questo punto la popolazione percepisce che veramente le illusioni che avevano coltivato fino a quel momento, una dopo l'altra, stanno cadendo. Dice, non ci resta che ritirarci in qualche luogo fortificato, e anche incominciano ad avvertire che questa tragedia che sta per compersi è il segno di che non era semplicemente un nemico più potente, era il segno che il Signore li stava colpendo. Che Hashem Eloheinu ha di mano, dice, è il Signore il nostro Dio che ci fa perire, ci dà l'acqua avvelenata, no? Il veleno, cioè ci fa come dire, sorbire la punizione, che in qualche modo a questo punto incomincia ad essere avvertita come qualcosa non soltanto di inevitabile, ma il segno di una punizione, di colpe da scontare, e i nemici incominciano il rumore dei nemici che si avvicinano da Dan, cioè dal nord, che stanno arrivando, stanno conquistando, stanno divorando il paese, si fa sempre più vicino. E a questo punto anche il profeta, che non è più soltanto colui che descrive, che annuncia e che manifesta la parola di Hashem, ma che in prima persona ne è partecipe ed esprime tutta la sua sofferenza. Verso 18, ho cercato di trattenere il dolore, ma il mio cuore è straziato. E anche qua il profeta dice il grido di angoscia batami della figlia del mio popolo. È il mio popolo, cioè queste sciagure, questo sconvolgimento è quello che colpisce il mio popolo, di cui il profeta si sente assolutamente partecipe. Il tempo scorre, e il tempo che scorre non porta nessuna speranza. Passa la stagione della mietitura, finita l'estate, e si attendeva forse qualche soccorso, qualche popolazione che venisse a dare un sostegno, ma niente, ogni speranza si manifesta vana. Ed è ancora il profeta che manifesta un sentimento, dei sentimenti contrastanti. Verso 23 dice, mi terro shimaim, dice, vorrei essere soltanto più lacrime, il mio occhio è una fonte di lacrime, piangere giorno e notte per le vittime del mio popolo. Quindi da un lato c'è estremamente forte questa condivisione da parte del profeta, il dolore per la sciagura che sta manifestando, che è ormai inevitabile, che il profeta vive già nel momento in cui ancora prima che si aggiunga il profeta la vive già, ma al verso successivo, che questa suddivisione, in realtà la suddivisione dei capitoli tra l'8 e il 9 non sembra del tutto corrispondente al senso, alla continuità del testo, perché tra il verso 23 conclusivo del capitolo 8 c'è un legame immediato col verso successivo, no? Perché il verso che è primo, indicato come primo verso del capitolo 9, dice mi teneni bamidbar, dice magari io fossi nel deserto e abbandonassi il mio popolo, perché sono, ecco, dice, il mio popolo sono tutti, è una turba di traditori. Cioè, cosa vuol dire? Che legame c'è tra questo l'ultimo versetto 23 e del capitolo 8 e il primo del capitolo 9? Che da un lato il profeta si sente pienamente partecipe della sofferenza del suo popolo, dall'altro vuole allontanarsi da questo popolo perché è consapevole del degrado a cui questo popolo si è ridotto, e quindi non può che prenderne le distanze, condivide la sofferenza, ma non può condividere nulla del comportamento del popolo, che infatti viene poi spiegato nei versetti successivi, non sono soltanto, come più volte ha già espresso il profeta, le colpe, l'idolatria, ma anche questo atteggiamento delle persone, gli uni con gli altri, non c'è nessun senso di fiducia, è tutto inganno, è tutta frode, è tutta menzogna. Guarda, ciascuno si guardi dal proprio, coloro che si considerano amici, in realtà devono stare attenti, e dice neanche pure il verso 3, guardatevi ciascuno dal proprio amico, non fidatevi del fratello, ogni fratello usa inganni, ogni compagno sparge calunnie, non c'è verità, non c'è, c'è soltanto la frode, l'inganno, la mancanza di fiducia l'uno con l'altro. E questo, allora, poi questa mancanza di sincerità tra le persone è quello che poi naturalmente impedisce anche di avere un rapporto sincero con Dio. Cioè, quando c'è l'inganno, quando l'inganno domina nei rapporti tra le persone, non può esserci neanche sincerità verso Dio. Infatti il verso 5 dice Bemirmama anudato ti neumashem. Per la malafede che caratterizza quindi questa menzogna che pervade tutto il popolo, è quella che impedisce anche al popolo di conoscere Dio, di avvicinarsi veramente a Dio, e con tutte le conseguenze che naturalmente ne conseguono, e quindi il pianto, il gemito, si alternano queste immagini che sono le descrizioni appunto della condizione deprovata del popolo e la descrizione di tutte le sciagure, le rovine, i lutti. E si domanda allora il profeta al verso 11 qual è veramente la causa, la causa prima, come è potuto avvenire questo degrado, questo, in tutti i sensi religioso, chi è l'uomo che sa, colui che è la bocca del Signore, che può spiegare perché il paese è andato a rovina, è desolato come un deserto senza viandanti, verso 11, e nessuno risponde, perché al di là del profeta, appunto le persone incominciano a prendere consapevolezza che lo sconvolgimento che è una conseguenza delle loro colpe, ma in realtà proprio l'origine, qual è la causa prima, ancora non l'hanno compresa, ed è quindi è Dio stesso che deve rispondere. Qual è la causa? Com'è che si sono ridotti? Dice allo svame torati Asher natati lifnem, velo shameube kol libero alle huva. Hanno abbandonato la mia Torah, la mia legge, il mio insegnamento, la mia legge che io ho posto. Hanno abbandonato la Torah perché credono di conoscerla, invece l'hanno abbandonata. Quindi la stessa ipocrisia che hanno fra di loro è l'ipocrisia che dice, hanno verso il Signore, l'ipocrisia che hanno verso la Torah, che credono di conoscere, ma in realtà ignorano nella sostanza, perché il loro comportamento è totalmente disattende, è una trasgressione totale dei comandamenti, delle mitzvot, del senso dell'insegnamento di Hashem. Non la seguono e non danno ascolto alla mia voce, seguono il capriccio del loro cuore, i bealim, gli idoli. È come seguono l'esempio dei loro padri che le hanno traviati verso il male. Interessante che nel Talmud, nella Gemara, nel trattato di Bava Metzia, al foglio 85b, questa espressione, hanno abbandonato la mia Torah viene, come viene interpretata, non è che dice, viene riportato un insegnamento a nome di Amar Rav Yehuda, Amar Rav, cosa vuol dire Osvam et Torati, che hanno abbandonato la Torah? Shelo barechu batorah tefillah. Non hanno detto la berachah che si deve dire quando si legge, quando all'inizio della giornata, quando si studia la Torah e quando si legge la Torah. Cosa vuol dire? Sì, loro magari conoscono la Torah, ma non la riconoscono veramente come l'espressione della parola di Hashem. Cosa vuol dire non hanno detto? Perché dire la Berachah significa che Torah Chaim, che è la legge, che è la Torah di vita che ci ha dato il Signore, quindi senso di riconoscenza, e senso che se la Torah è Torah Hashem, è la Torah di Hashem, dobbiamo, ogni parola è fonte è essenziale per la nostra vita. Non dire la Berachah significa non riconoscere la Torah come espressione dell'insegnamento di Dio. È un testo della tradizione che ci hanno dei nostri padri, quindi sì, la leggiamo, ma in realtà non ci dice, non ci dà, non è la nostra guida. E la conseguenza è che se la Torah non è Torah Hashem, se non si dice la Berachah, se non si riconosce che ogni parola, ogni lettera della Torah è espressione dell'insegnamento di Dio, allora la Torah diventa un testo vuoto, un testo arido, un testo che si esaurisce con il tempo. E il popolo allora prosegue nella sua strada secondo il proprio capriccio, secondo le cattive guide, secondo i falsi profeti, e quindi possono anche conoscere la Torah, ma per loro la Torah ormai aveva perso ogni valore, ogni significato. E quindi raffizzotimi li disperderò fra nazioni ignote, loro e i loro padri, li farò inseguire dalla spada finché non le abbia distrutti. Il preannuncio dell'esilio, cioè, non sarà la distruzione. Poi il Signore tante volte dice che la distruzione di Gerusalemme, del santuario, l'esilio è una punizione necessaria che non può. Non, il Signore è costretto a preannunciare, a portare questa distruzione, perché altrimenti non c'è altra possibilità per il popolo di comprendere dove si trova, qual è l'origine delle proprie sciagure e in che modo, se non attraverso sperimentando la punizione anche nelle forme più gravi della distruzione e dell'esilio, soltanto in questo modo sarà la possibilità per il popolo di comprendere e di maturare, quindi poi un pentimento, la teshuva, il ritorno a Dio. Ma intanto non c'è, il profeta appunto avverte già, c'è tutta l'espressione del cordoglio, quasi l'annuncio propriamente della la morte salita verso delle nostre finestre, si è introdotta nei palazzi, cioè, e quando lo suo coinvolgimento colpisce tutti, gli adulti, non, purtroppo anche quelli che sono innocenti, ma come i bambini, i giovani, una sciagura che colpisce tutti quanti. Le parole di speranza sono quelle successive, quasi alla conclusione di questo capitolo così dolente, in cui dice, il profeta dice: non c'è niente di cui vantarsi, al verso 22, non c'è nel sapiente, non ha di che vantarsi della sua sapienza, nel prode, valitalel chacham bechormato, valitalel gibor bigvurato, valitalel ashir beoshro, né il sapiente della sua sapienza, nel prode della sua forza, nel ricco della sua ricchezza. Perché? Perché innanzitutto non preservano, cioè non sono veramente, non difendono, naturalmente la ricchezza non indica il carattere, della persona. Qui si sta parlando di che cosa una persona può vantarsi, di qualcosa che è veramente bene e di cui si può andare fiera, testa alta. Allora, la ricchezza, di cosa andiamo a testa alta? La ricchezza non identifica la persona, ovviamente il carattere della persona è del tutto disgiunto dai suoi beni materiali. La forza, certo, la forza è una caratteristica della persona, ma la forza non è certo la caratteristica più saliente dell'uomo, no? Perché gli animali nel mondo animale ci sono animali che hanno evidentemente una forza superiore anche all'uomo che disponga di maggiore prudenza. E la sapienza è una qualità, ma la sapienza dipende come viene usata, perché la sapienza può essere usata per il bene e può essere usata, come sappiamo, anche per il male. Anche le fandezze vengono compiute con scaltrezza, con astuzia, con sapienza. La capacità di compiere il male purtroppo è anche una caratteristica dell'uomo. Allora dice: di cosa? Mesotita lela mitalè, di questo può vantarsi. Askel veyado aoti, che ani Hashem osse chesed, umishpat utzdaka ba'aretz, ki ben lechafasti neum Hashem. Di questo si può vantare, del fatto che egli Askel veyado'oti, che egli comprende e conosce me, che io sono il Signore, che opero chesed, la misericordia, la bontà, il mishpat, la giustizia, il diritto sulla terra. Allora, quello di cui ci si può vantare è la conoscenza di Dio, ma non è la conoscenza, eccola, ediata Hashem, conoscere Dio, non è una conoscenza in senso intellettuale, in senso filosofico, è una conoscenza nel senso più profondo, è una conoscenza che coinvolge il comportamento. In realtà qua ci sono due termini, Haskel e Yadoah. Allora, Haskel, il maschile, può anche essere l'intellettuale, cioè colui che riflette, e quindi, per quanto è dato all'uomo di comprendere, di riflettere su quello, diciamo, quello che il Signore Dio rivela, no? Attraverso le parole della Torah, dei profeti, quindi l'unità di Dio, la provvidenza, la potenza, la giustizia. Ma l'insegnamento che ci coinvolge di più è Yadoah, cioè la conoscenza di Dio, seguendo nel Darkei Hashem, quelle che sono le vie del Signore. Le vie del Signore sono appunto quelle che il Signore ci fa conoscere, e che sono appunto le vie del Chesed, e quindi le vie della compassione. Cioè, quando gli uomini operano e agiscono gli uni con gli altri, in che modo? Seguendo l'esempio che il Signore ci dà, seguendo le vie, Darkei Hashem, le vie del Signore. Quindi sono le vie del Chesed, Gemilut Chesed, diventa nelle mitzvot, nei comandamenti, il Chesed è la bontà, la compassione, la generosità disinteressata. Il mishpat significa applicare la giustizia in modo equo, tzedakah, l'applicazione del diritto anche lifnim mishurat hadin, quindi al di là di quello che in determinate situazioni può essere semplicemente l'applicazione della norma, ma lifnim mishurat hadin significa anche tenere conto della situazione specifica, compiere qualche cosa per il bene del prossimo al di là di quello che potrebbe essere strettamente il nostro dovere. Così come il Signore si rivolge agli uomini ben al di là di quello che gli uomini meriterebbero. Signore ha compassione, Signore è disposto al perdono, è disposto a tener conto anche delle nostre debolezze, della possibilità che abbiamo nel pentimento. E così è dovere degli uomini agire gli uni con gli altri seguendo le vie del Signore e seguire le vie del Signore. Allora, se effettivamente noi riusciamo a comportarci in questo modo, cioè Chesed, Mishpat, Tzedakah, la compassione, la giustizia e il diritto, e questo, queste sono le cose che il Signore gradisce, allora c'è la possibilità veramente di capovolgere tutto quello che è stato descritto precedente, cioè sia al posto dell'ipocrisia, al posto della menzogna, al posto dell'inganno, invece poniamo il Mishpat, Tzedakah, la compassione, la giustizia, l'equità, allora è possibile veramente riavvicinarsi a Dio. Cioè, che cosa significa queste parole del profeta? Io vi ho detto quali sono le cause, perché vi siete ridotti in questa situazione, quali sono le cause delle sciagure che vi stanno colpendo. Adesso il Signore ci dice in che modo possiamo uscirne, capovolgendo e comprendendo la gravità dei nostri comportamenti, possiamo ritornare a Dio e possiamo pensare a ricostruire il futuro del popolo di Israele. Con questo si conclude questa conversazione, capitoli 8 e 9 del profeta Geremia. A Dio piacendo, ci ritroveremo per altri incontri proseguendo lo studio di questo testo del profeta, con tutti ovviamente i richiami non soltanto a quello che il profeta intendeva dire alla sua generazione, ma anche a tutto quello che le parole del profeta tuttora possono insegnarci a noi nel nostro presente. Grazie a tutti e al prossimo incontro. Shalom.